Vi dico un po' qual è la prospettiva in cui voglio fare questa meditazione insieme a voi, e già il titolo dice tutto: Maria con i piedi per terra, che vuol dire ben ancorata alla realtà e alla concretezza. Perché? Perché mi sembra, adesso spero di non essere irrispettoso, che a volte ci avviciniamo alla figura di Maria mantenendo le distanze. Cioè abbiamo nel corso della storia della Chiesa talmente esaltato la sua diversità da dimenticarci della nostra somiglianza. E quindi alla fine preghiamo sì Maria, ma come se fosse appunto una statua, qualcuno di talmente lontano e irraggiungibile che poco ha a che fare con la nostra vita concreta. E così le facciamo il più grande dispetto che potessimo immaginare. Mi ha sempre incuriosito il fatto che, non so se lo sapete, i primi cristiani, i primi discepoli hanno voluto tenere in mezzo la madre di Gesù, invece di essere una figura laterale. Nella prima comunità cristiana si rivela essere una presenza fortissima, presente sotto la croce, presente alla Pentecoste, secondo la tradizione è presente anche insieme al discepolo che Gesù amava fino alla sua fine. Quindi, come dire, perché gli apostoli, che erano degli omaccioni, hanno sentito il bisogno di tenere vicino a sé la madre di Gesù? Non soltanto per farsi raccontare cosa faceva Gesù mentre giocava da bambino, ovviamente, ma perché, questa è una grandissima intuizione della Chiesa, hanno scoperto che Maria è stata la prima cristiana, la prima tra i cristiani, la prima fra i discepoli. Che detto così noi oggi è facile, però prima di lei non c'era mai stato nessuno. Quindi quello che per noi oggi è abbastanza scontato, per Maria è stato tutto una prima volta. Allora, con tutto rispetto, ripeto, della storia della Chiesa, delle intuizioni, delle apparizioni mariane riconosciute e tutto, questa sera vi propongo di fare una cosa molto semplice. Questa è una chiesa contemporanea, ma a volte nelle chiese, non so, su in chiesa madre, a volte ci sono delle statue di Maria incoronata, no? Regina. Allora, oggi facciamo un po' uno scherzo a Maria, ci avviciniamo all'altare, ci avviciniamo alla statua, la invitiamo a scendere, le posa la corona, poi si siede in mezzo a noi e ci facciamo raccontare, diciamo, ma com'è andata? Com'è stata? Perché altrimenti corriamo il rischio di guardare il film alla fine. Se non capiamo l'inizio, non capiamo perché poi nella storia della Chiesa Maria ha avuto un ruolo veramente importante, fondamentale, ma sempre e soltanto, come vedremo, in funzione di Gesù. Maria non è la quarta persona della Trinità, è la madre di Cristo, è la madre di Dio. E questo titolo che le è stato riconosciuto a Efeso in uno dei primi concili era per dire che Gesù è Dio, non che lei è una superdonna. Allora proviamo a farla sedere accanto a noi, prendiamo tre testi, due molto conosciuti, uno invece molto imbarazzante, su Maria. Il primo testo che voglio commentare con voi è l'Annunciazione, che adesso sto per leggere. Vi chiederei di far finta di non sapere, perché è un testo talmente frusto, usato, usurato, rappresentato. Vi immaginate solo nella storia dell'arte quante annunciazioni, da Leonardo al Beato Angelico, tutto uno svolazzare di angeli, di ali. Allora dobbiamo stare attenti a non prendere questo brano come se fosse una specie di pia favoletta, come se fosse una bella cosa, perché è veramente accaduto che a un certo punto Dio, stanco di non riuscirsi a spiegare col popolo di Israele, ha detto: sentite, facciamo così, vengo io e siamo tranquilli. E così è diventato uno di noi, e lo ha fatto attraverso una coppia. E qui spesso subito una lancia maschilista a favore di Giuseppe, perché ahimè noi abbiamo separato ciò che Dio ha unito. Noi stasera, visto che il tema è Maria, parliamo dell'Annunciazione di Maria, ma come sapete nei Vangeli le annunciazioni sono due, una al maschile e una al femminile, con lo stesso angelo protagonista, ma con due modi diversi di annunciare, uno al maschile con Giuseppe, uno al femminile con Maria. Sarebbe interessante, metto la pulce nell'orecchio, provare a riflettere su come anche Dio tiene conto della diversità del maschile e del femminile, e infatti li prende da parte per annunciare la stessa cosa con due modi diversi. È Luca che ce ne parla, lo fa con un linguaggio biblico, un linguaggio che anche se Luca non è un ebreo, ma sicuramente aveva sentito da San Paolo, un linguaggio che richiamava le tante grandi annunciazioni nella storia della Bibbia. Pensate Anna, per esempio, la mamma del profeta Samuele. L'idea della sterile, pensate Elisabetta, o della vergine o della giovane che diventa madre, è proprio un tipico modello dell'irrompere di Dio sulla scena, a partire dalla matriarca Sara in avanti. Allora proviamo a sentire cosa racconta. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre nella casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Ci facciamo raccontare da Maria cosa è successo, e lei dice: «Ma guarda, ero adolescente». Il termine in greco usato da Luca indica una ragazza promessa sposa, cioè che appena ha avuto il ciclo mestruale, che può diventare madre, quindi 13-14 anni. In quell'anno di tempo che c'era promessa sposa fra il fidanzamento e il matrimonio vero e proprio. Per noi fa un po' strano, ma i matrimoni erano combinati, quindi erano i genitori che decidevano a volte, quando i bambini dovevano ancora nascere, che sarebbero stati sposi. E così in questo piccolissimo paese, un buco di posto ancora oggi, non più di 400 abitanti, così ci dicono gli scavi archeologici, una 40-45 case grotta, come scrive in maniera un po' birichina il biblista Alberto Maggi, un popolo di trogloditi, perché abitano nelle caverne, un po' come da noi a Matera. Ecco, in questo piccolo posto dimenticato da Dio succede qualcosa. Questa ragazzina, promessa sposa di un bravo ragazzo che si chiama Giuseppe, della tribù di Davide, secondo la tradizione in casa, secondo i fratelli ortodossi, sta andando al pozzo a prendere l'acqua, che era una delle cose che dovevano fare le donnine di casa. Questa è la scena, e già questo avrebbe tanto da dire, perché mettetevi nei panni di Dio, tanto lo facciamo spesso. Avete a disposizione la storia, avete a disposizione l'intero pianeta, e scegliete un tempo in cui non c'è internet, non ci sono i satelliti. Di questo tempo non scegliete Roma la capitale, ma neanche Gerusalemme, a Nazareth, proprio un posto da cui noi non vorremmo starci neanche una settimana, e Dio ci abita 30 anni, per indicare che non sono le condizioni che determinano le anime e le grandezze delle persone. Ebbene, Dio ha deciso di venire per raccontarsi, per farlo ha bisogno di un'esperienza di corporeità, ha bisogno di un corpo, di un padre e di una madre. Allora va da questa madre, questa ragazzina, 14enne, a me sempre impressiona questo, avendo un figlio di quell'età, perché dico sempre: mamma mia, io non affiderei le chiavi di casa a mio figlio, altro che il destino del mondo. Evidentemente gli adolescenti allora erano un po' più... E poi mi piace pensare che Dio è un po' matto come gli adolescenti, infatti sceglie Davide pastore quando ha 12 anni, 13 anni, perché ha quel po' di follia che noi, ahimè, brava gente di chiesa, ci siamo dimenticati. Ed è interessante perché a questa ragazza viene mandato il principe degli angeli, Gabriele, che evidentemente sa che quando arriva fa un po' di cinema. Ora, l'apparizione dell'angelo immaginatevela come volete, perché giustamente Luca non racconta il dettaglio. Se vi piace la rappresentazione plastica di un beato angelico, dell'angelo con le piume colorate, il giglio, va benissimo. Se vi piace immaginare questo incontro come una voce interiore, va benissimo. Molti anni fa fece scalpore un bellissimo film di un autore che ho amato tanto, solo che suscitò molto scandalo, invece era poeticissimo, Jean-Luc Godard, che nel suo film Je vous salue Marie immaginava l'angelo come il benzinaio che sta facendo il pieno alla macchina di Maria, dice di guarda che sarai madre. Bello questo. Dio irrompe, Dio entra, Dio perfora la nostra quotidianità, la abita, la trasfigura, la cambia. E l'annuncio dell'angelo è da morire dal ridere. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Come dire, guarda, tu sei preziosa agli occhi di Dio, Maria, il Signore è con te. E ovviamente Maria resta turbata. Questo è di nuovo una specie di cliché che noi troviamo in tutta la Bibbia. Quando arriva il divino, noi restiamo un po' turbati. Non è paura, è quella consapevolezza di essere di fronte a qualcosa di insopprimibile e grandioso che non riusciamo a gestire, meno male. E mi piace sempre perché l'angelo continua: non temere Maria, che io dico sempre un piccolo corso di psicologia avrebbero dovuto farlo sti angeli, no? Fammi capire, ho 14 anni, sto a Nazareth, ma arriva l'angelo, dice ste robe, poi, no ma stai tranquilla, sarai madre del figlio di Dio, cioè, sì, e poi cos'altro? E gli dà questo annuncio, che Dio ha bisogno di un corpo, che è venuto per salvare, quindi sarà un figlio un po' particolare, insomma, tutto questo genere di cose. È ovvio che gli angeli hanno a che fare sempre con... sapete, c'è... vabbè, apro una parentesi. Il rapporto fra angeli e uomini non va tanto bene. Loro che sono puri spiriti faticano un po' a capire le nostre resistenze, la nostra cocciutaggine. Pensate al povero papà di Giovanni Battista che ha aspettato un secondo per dire va bene, e l'angelo ha detto, oh, beh, no, questo ritardo non va bene, 9 mesi in silenzio. Si vede che l'angelo Gabriele quel giorno era un po' sverso. E da questo annuncio a Maria, in cui le dice qualcosa di grandioso, Dio diventa uomo, se tu sei disponibile. E qui c'è il primo colpo di scena, è che noi siamo talmente abituati a questa pagina che la mandiamo come una filastrocca, che Maria parla. Andate a vedere tutte le altre annunciazioni, nessuno ha il coraggio di dire niente. Invece Maria dice, no, calma, fermo lì, fermo. Com'è possibile? Io non conosco uomo. E qui intende proprio tecnicamente piedi per terra, dicendo io non ho rapporti coniugali con il mio futuro fidanzato. Ora, era piuttosto imbarazzante, nessuno mai avrebbe approvato il fatto che due promessi sposi si conoscessero biblicamente prima del matrimonio, ma può anche succedere, dai. Maria è molto precisa, dice no, guarda che io da quel punto di vista, proprio quindi, questa obiezione non se l'aspettava l'angelo, avete sentito, resta spiazzato. Io sono convinto che quella sera lì, davanti a una birretta insieme a Michele e Raffaele, ha detto adesso vi racconto chi ho incontrato oggi. Maria fa veramente fare una bella figura ai figli di Adamo ed Eva, non è supina, non è molliccia, non è rassegnata, chiede, interloquisce, dice com'è sta storia? No, fermo, cioè cosa vuol dire? E l'angelo resta interdetto perché dice ma scusa Maria, ti ho appena detto che il creatore dell'universo entra nel tuo grembo e tu ti chiedi come. Comunque, beh, ok, ci sta. Allora dice lo Spirito Santo, vieni, stai tranquilla, no? E poi aggiunge questa frase magnifica, no? Guarda tua cugina Elisabetta, quindi lei lì viene a sapere che sua cugina Elisabetta aspetta un figlio. Nulla è impossibile a Dio, come dire, Maria, ma sarà questo il problema, il come? Dai, sarà questo il problema? È magnifica questa scena, io la trovo di una dignità, di una verità che dice tanto di Dio e tanto di Maria. A volte lo dico con molto rispetto, ribadisco, ognuno si immagini Maria come crede, a volte ce la rappresentiamo un po' sdolcinata, no? Un po' melensa, un po' zuccherosa, un po' così, un po' santina. Invece Maria appare veramente come una ragazza, un'adolescente determinata, non chiassosa, ma decisa. Tratta alla pari col principe degli angeli, mica sta scherzando, nel senso, no, parliamo bene di quello che tu mi stai dicendo. Lo trovo di una grandezza veramente commovente. E ha dato l'annuncio, ok. C'è una pagina straordinariamente bella di uno che amo veramente molto, che si chiama Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo. Bernardo di Chiaravalle è un santo medioevale, era appena nata la riforma dell'ordine benedettino, sapete, San Benedetto, che aveva raggiunto appena prima dell'anno 1000 la riforma di San Benedetto il massimo splendore, Cluny, vicino più o meno a casa mia. A Cluny c'era un monastero che aveva oltre 300 monaci. La messa si celebrava 24 ore al giorno. Avevano più di 1000 dipendenti perché loro erano troppo impegnati a pregare per lavorare. Cluny ha dato diversi papi alla Chiesa, era una potenza assoluta. La Chiesa di Cluny era più, all'epoca era più grande di San Pietro. Ok? Entiende? Lì un gruppo di monaci si sono separati perché hanno detto: questa non è più la regola di San Benedetto. Sono andati in un bosco, sono costruiti delle capanne e hanno iniziato a fare una riforma, se no che non arrivava nessuno. Roberto di Molesme, Stefano Harding, il terzo non me lo ricordo mai. E un giorno hanno visto arrivare questo ragazzo giovane, Bernardo, insieme a 25 fra amici e parenti, e sono diventati tutti monaci in contemporanea. Infatti Bernardo, anche se non è lui il fondatore, ma è riconosciuto come il fondatore della riforma dell'ordine benedettino, e poiché la prima casa che fecero nel bosco si chiamava Sito, e l'ordine cistercense. Ebbene, Bernardo, che oltre a essere veramente un grande mistico è anche un grande scrittore, e lo invidio un po', a un certo punto commenta questo brano e dice: ecco, l'angelo ha dato l'annuncio, ora tutti aspettiamo la tua risposta, Maria. Cosa avreste detto voi? C'è questo momento di silenzio in cui l'angelo dice: senti, vuoi diventare la madre di Dio, vuoi aiutare Dio a salvare il mondo, vuoi diventare, mi piace molto questa litania lauretana, Ianu Acedi, la porta del cielo, la porta attraverso cui Dio entra nel mondo, vuoi? Io ho detto: fammici dormire sua, oppure devo parlarne col mio confessore o col mio psicoterapeuta, fate voi, eh? Oppure dire: ma che cosa? C'è questo attimo di sospensione, e San Bernardo in questa poesia continua, in questa preghiera meditata, dice: tutto il creato aspetta, tutto il creato aspetta, tutto il creato è lì che aspetta, quelli vissuti prima di te stanno aspettando, quelli che verranno dopo di te stanno aspettando, Dio rispetta la nostra libertà. E questo lungo silenzio viene interrotto da questa frase: avvenga. Sì, ok, dai, sì, sì. Voglio farvi notare questa cosa che a me commuove. Se noi 80-90 stasera siamo qui nel mese di maggio del 2018 per quel sì, ci sono delle azioni che noi facciamo che hanno delle conseguenze che riecheggiano non soltanto all'interno della nostra vita per noi, ma anche dopo di noi, e ricadono come una benedizione, come dice il Dio misterioso al primo cercatore inquieto, Abramo: se vai sarà una benedizione per tutti, diventi tu una benedizione. Quel sì di Maria, di questa ragazzina quattordicenne in questo buco di paese, perso in un paese occupato 2000 anni fa, è la ragione per cui noi siamo qui stasera. E a volte certi nostri sì, sia alla vita, sia a una situazione, sia a dire questa cosa non la faccio, certi nostri sì che al momento ci sembrano sì importanti, ma niente di che, possono veramente diventare un eco. Chissà che fra 500 anni, se ci saranno ancora comunità cristiane in queste terre, ringrazieranno i nostri piccoli sì di fedeltà alla messa domenicale, alla vita evangelica. Ecco, mi piace di questo brano concentrarmi proprio su questo, sulla, passatemi la parola non bella ma efficace, l'adultità di Maria. l'adultità di Maria. Lei sa bene che la sua vita cambierà radicalmente, non si immagina che cambierà così tanto. È già un cambiamento enorme diventare madre, ma diventare madre di Dio, insomma, non è facilissimo. E poi c'è questa conclusione straordinaria, che non è uno sbaglio. A un certo punto, alla fine, avete sentito, Luca scrive, e l'angelo partì da lei. Non è un errore, non è che l'angelo si è messo lì, si è sistemato, no. E l'angelo partì da lei vuol dire fine dell'apparizione, stop, mai più. Io mi sono sempre chiesto, facendomi raccontare da Maria con i piedi per terra, come ti sei svegliata il giorno dopo? No? Si è stata svegliata e ha detto, preso un colpo di sole ieri. Ho avuto degli incubi tutta la notte, no? Come Giuseppe che sogna l'angelo, ci ho mangiato troppa fontina ieri, mi è rimasta sullo stomaco. Cosa ha pensato Maria quando obiettivamente ha dovuto poi concretizzare questo rapporto con Giuseppe? Ha detto, boh, che gli dico adesso? L'angelo intanto gli aveva un po' sistemato, spianato la strada. Cosa ha pensato Maria quando ha dovuto andare a Betlemme a far registrare questo bambino, quando ha saputo la brutta storia di Erode, quando lei e Giuseppe hanno fatto gli stranieri in Egitto, i profughi sottopagati? Cosa ha dovuto pensare quando sono tornati a Nazareth e hanno visto questo bambino così normale crescere come tutti? A volte noi abbiamo un po', come dire, romanzato, ma noi non sappiamo nulla dei 30 anni della vita di Nazareth, niente, niente, niente. È un silenzio talmente scandaloso che qualcuno ha cercato di riempirlo. Sapete che abbiamo questa cosa simpatica nei primi secoli della Chiesa, quelli che noi chiamiamo i Vangeli apocrifi, che sono dei Vangeli scritti spacciandosi per apostoli, in cui si parteggia un po' per la propria linea. E ce ne sono alcuni che sono terrificanti, in cui si parlano di un Gesù bambino che è tipo Harry Potter, cioè che non lo riconosciamo. Dario Fo ha vinto un premio Nobel grazie a questa cosa, mistero buffo. C'è questo racconto terrificante di questo Gesù bambino che va a scuola. Ripeto, sono racconti inventati, infatti i primi cristiani non li hanno riconosciuti come autentici, ma manifestavano il bisogno della curiosità di saperne di più. C'è questo racconto bellissimo, terribile, di Gesù che va a scuola, il maestro comincia a dire, interroga Gesù, e Gesù non vuol dire, no? Perché lui sa tutto, è Dio, io sono l'alfa e l'omega, eccetera, eccetera. Il maestro si arrabbia e Gesù lo fa morire. Voilà. Arriva Giuseppe disperato, dice, ma cosa hai fatto figlio mio? Vabbè, allora lo risuscita, capite che è un po' distante da... oppure sta giocando con un suo compagno di classe che cade dal muro, batte la testa e muore sul colpo, arrivano i genitori ovviamente distrutti, Gesù risuscita il bambino per dire che non è stata colpa di Gesù e poi rimuore, È ovvio che siamo lontanissimi dalla verità, Però indica un bisogno. Perché quegli anni di Nazareth sono veramente sconcertanti. Paolo VI, la prima volta che andò in Terra Santa, primo Papa dopo Pietro, a mettere piedi in Terra Santa, Nazareth fece una bellissima predica sul silenzio. Silenzio di Nazareth. E noi ci immaginiamo i lunghi sguardi di Maria e Giuseppe, quando vedono sto ragazzo crescere come tutti, imparare come tutti. Noi la facciamo semplice, ma Maria ha insegnato a parlare a Dio, a camminare a Dio. Maria ha insegnato a pregare a Dio, e mille e mille volte si sarà chiesta, ma qui c'è qualcosa che non funziona, com'è? E vedere questo ragazzo crescere, non andare via di casa, imparare il mestiere, stare lì, poi la morte di Giuseppe, cioè, c'è veramente una densità di concretezza che ci aiuta a capire, almeno a me aiuta a capire, il valore della quotidianità. Questa è una frase effetto che io dico spesso, ma guardate che è vera al di là della frase d'effetto, no? Immaginatevi in quei 30 anni quanti schiavi, la sola città di Corinto su 1 milione di abitanti aveva 700.000 schiavi. Giorno e notte, in quei 30 anni, quanti schiavi nell'impero romano, giorno e notte, ognuno a modo suo pregava la divinità per liberarli dalla loro schiavitù, con pena immensa. E Dio cosa faceva? Sgabelli, sgabelli. Questo ci vorrà pur dire qualcosa o no? Il valore che diamo alle cose, ai giorni, allo scorrere dei giorni, alla quotidianità. Ecco, Maria a Nazareth è questo. Capisco anche quando, non Marco, meno Matteo, ma quando Luca si è interessato, San Luca è andato a informarsi, lui era di Antiochia, che ne sapeva di Nazareth, è andato a chiedere e gli hanno raccontato, quella volta lì e quindi e qua, là e su e giù. Il secondo brano che vi voglio parlare, così non, di cui vi voglio parlare così non facciamo litigare gli apostoli, gli evangelisti, è di Giovanni. E sono le nozze di Cana. Ora sapete che quando leggiamo Giovanni dobbiamo cambiare completamente il registro. Giovanni è un Vangelo un po' particolare, un po' sui generis, dà per scontato che voi abbiate già letto gli altri Vangeli. Lui si aggiunge e racconta di cose che gli altri non dicono, per esempio le nozze di Cana, gli altri non ne parlano affatto. Ed è un brano curiosissimo. Ora vi dico già subito che sempre quando incontriamo Giovanni dobbiamo stare attenti, perché Giovanni dice una cosa ma ne lascia intendere 10. Quindi certamente Gesù è andato a una festa di nozze a Cana di Galilea, certamente è venuto a mancare il vino, ma tutto il racconto ha in realtà un valore molto più profondo. Cerchiamo di capire quale e soprattutto cerchiamo di capire cosa c'entra Maria. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Bello il matrimonio, no? Però proviamo a vedere cosa c'è che non funziona in questo matrimonio, perché è veramente stranissimo. Tutti pensiamo subito all'ubriacatura generale, ok? Quello c'è in tutti i matrimoni. Ci sono cose che non tornano, avete sentito? La prima è evidente, non c'è la sposa, non se ne parla. Lo sposo viene citato quasi di straforo. E poi ci sono tante altre cose che non tornano, ma com'è possibile che non ci si accorga che è finito il vino? E poi soprattutto la scena grandiosa di questi servi, immaginate un catering per 300 persone, arriva questo idiota che dice: «Riempite 6 giare di pietra d'acqua», o una giara conteneva 120 litri, non c'era rubinetto, ma devi andare a prendere, così, scusa, con tutto quello che abbiamo da fare. Perché è strana questa cosa? Perché è un po' inverosimile, ma soprattutto ci sono dei dettagli che ci fanno impensierire. 6 giare di pietra, ora dovete sapere che è ovvio che i liquidi si conservavano dentro delle giare, ma delle giare ovviamente di ceramica, delle giare di coccio, non di pietra. C'erano dove? Al Tempio di Gerusalemme. Prima di entrare nel Tempio c'erano delle giare da 120 litri che servivano alla gente per lavarsi prima di entrare dentro. Cosa ci fanno lì? Poi 6, perché 6? Perché i numeri contano nel linguaggio biblico. 7 è il numero della perfezione, 6 è 7 meno 1, qualcosa di imperfetto. Allora vedete che questo matrimonio che è veramente avvenuto viene raccontato da Giovanni in modo da rappresentare un altro matrimonio. Molto spesso nella Bibbia il rapporto fra Dio e Israele è rappresentato come il rapporto fra uno sposo e una sposa. Pensate a Osea, per esempio. In questo caso, quindi, lo sposo che c'è, la sposa manca, la sposa non c'è. È un po' come se nel primo miracolo in cui Gesù, avete visto, è il Signor Nessuno, eh? Avete presente quando fate la lista del matrimonio, dice: ma dobbiamo invitare anche il cugino della sorella, oh sì, già, vabbè, come si chiama già? Ecco così. Ma anche il figlio di Maria, che vuoi? Tra l'altro veniamo a sapere che Giuseppe è già morto, altrimenti era impensabile che non ci fosse. Ebbene, è interessante perché Gesù è il Signor Nessuno, ed ecco che la simbologia comincia a essere evidente, per un ebreo. La sposa Israele, il rapporto col suo sposo è un rapporto senza gioia, senza vino, senza festa, è imperfetto come le sei giare, non le sette, è anacquato, è duro e irrigidito come la pietra. C'è qualcosa che non va. Altri protagonisti sono i servi, che fanno quello che possono, che obbediscono, che comunque riempiono di giare, un ruolo positivo quello dei servi. Dentro la loro testa pensano: che idiota che è sto qua, però lo fanno, cioè coloro che continuano a professare, a proclamare la fede, nonostante la fatica. Proviamo un po' ad attualizzare tutto questo. E poi soprattutto c'è il ruolo di Maria, che è la figlia di Israele. Ecco, lei che tiene viva la speranza, è lei che si accorge che non abbiamo più vino. Guardate, nella nostra vita, quando manca vino, il vino della gioia, il vino della compagnia, ognuno mette quello che vuole. Maria se n'è già accorta, Maria lo sa già, e avvisa il figlio. È lei la figlia di Israele, la discepola che vede la necessità e che sollecita Gesù a intervenire. Però qui dobbiamo riflettere, perché è una delle pagine che mette sempre in crisi le mamme. Allora, giriamoci intorno. Ma Gesù dà una risposta da gran maleducato. Scusate. Letteralmente c'è scritto: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Io sono convinto che tutte le mamme presenti si sentirebbero offesissime. Dire: oi, in greco c'è scritto letteralmente che c'è tra me e te. Che, dovete sapere, era un modo in cui gli ambasciatori rompevano le alleanze. Tra noi non c'è più nulla, si dice anche tra ex fidanzati, tra noi non c'è più nulla. Perché Gesù reagisce così? È un gran maleducato? Calma, cerchiamo di capire bene. Perché ci sono degli indizi che ci fanno credere tutt'altro. Dovete sapere, i due indizi sono due, prima e dopo. Prima Maria si accorge e chiede a Gesù, dicono: non hanno più vino. Non sta dicendo: fai il miracolo. Gesù è un perfetto sconosciuto. E la frase che dice Maria dopo non dice: ma che maleducato, dopo tutto quello che ho fatto per te, come faremo? Maria dice, rivolgendosi ai servi: tutto quello che vi dirà, fatelo. Rivolto ai servi, Maria dice. Ora, dovete sapere che sono le ultime parole di Maria nel Vangelo di Giovanni. Non solo, Maria da quel momento in avanti scompare e riappare sotto la croce, dove di nuovo Gesù non la chiamerà madre, ma di nuovo la chiamerà donna. Ah, adesso mettiamo insieme i pezzettini dell'ego e riusciamo a capire. Maria si accorge che il matrimonio fra Israele e Dio si è sciupato, non c'è più il vino della gioia, chiede a Gesù di intervenire, è lui lo sposo. E Gesù la guarda e le dice: madre, se io inizio la mia ora, cioè se io adesso faccio questo segno che Giovanni chiamerà, questo è l'inizio dei segni, in greco c'è scritto questo è il segno numero uno, il segno principale, alla cui luce capite tutti gli altri. L'intero Vangelo di Giovanni è organizzato intorno a sette segni, non li chiama mai miracoli, numero della perfezione. Questo è il numero uno, non soltanto perché è il primo in ordine cronologico, ma è il più importante, alla cui luce leggere tutto il resto. L'incontro con Dio è una festa nuziale, è una festa ben riuscita, un'ottima degustazione di vini, l'incontro con Dio. Allora è bellissimo perché Gesù sta dicendo: madre, io qui sono a traino, sono tuo figlio, sono il Signor Nessuno, sono Gesù, quello strano che non si è ancora sposato, ok? Ma se io inizio questo segno, fra me e te non c'è più nulla. Tu per me sarai una donna come tutte le altre. Le madri presenti, lo dico con molto rispetto, sanno quanto è difficile tagliare il cordone ombelicale, ma non quello lì di carne, l'altro. Maria lo fa in quel momento ed è lei a farlo. Dice, ok, va bene. Infatti Maria scompare, nel Vangelo di Giovanni scompare fino a riapparire sotto la croce, ripeto, dove verrà nuovamente chiamata donna. Donna. Potremmo dire questo. Giustamente nella riflessione della Chiesa Maria è stata anche chiamata corredentrice, come ha approfondito la riflessione San Giovanni Paolo II, che in parole povere vuol dire una che ha dato una mano a Gesù a fare la sua opera di salvezza. Ecco, chiaro, ovvio. Non ha messo sé al centro dicendo no, però poi io, mannaggia, no. No, ha visto un'esigenza, sapeva che Gesù poteva, lo sposo poteva fare qualcosa e volentieri lo ha perso. Ha detto ok, basta, stop. E questo dice una cosa bellissima, io ci tengo tantissimissimissimo a dirvi questo. Preghiamo con Maria, certo. Usiamo le parole dell'angelo, quindi il rosario, benissimo. Ma teniamo presente sempre, sempre, sempre che ogni volta che ci avviciniamo a Maria, la cosa che Maria mi dice è una sola: fate quello che vi dirà. Stop. Fate quello che vi dirà. Maria è completamente orientata alla realizzazione del progetto di Cristo. E Gesù lo fa. Mi fanno ridere, adesso spero, forse entro l'anno vorrei scrivere un piccolo librettino sulle figure marginali dei Vangeli, quelli di cui non c'è il nome, no? Tipo ragazzino che dà la sua merenda per la moltiplicazione dei pane e dei pesci, Giovanni 6, e sicuramente tratterò i servi, perché questi servi qui sono magnifici, ripeto, siete in pieno servizio catering, arriva un imbecille che vi dice, sentite, potete riempire ste robe, e loro lo fanno. E poi c'è questa cosa bellissima, una volta che hanno riempito con fatica il pozzo queste 6 giare, Gesù dice, bene, adesso attingete e portate a assaggiare al sommelier. E questi lo guardano e lo fanno, già godendosi la figuraccia. Il maestro di tavola, che non sapeva da dove venisse quel vino, ma lo sapevano bene i servi che lo avevano attinto, e dai, adesso vediamo, restano sbalorditi. Allora, se vogliamo fare delle identificazioni, sì, lo sposo può essere identificato in Gesù che interviene nella nostra vita per arricchire, per tramutare l'acqua dell'abitudine, della stanchezza, dello scoraggiamento nel vino della festa, sì. E i servi siamo un po' noi, anche quando abbiamo l'impressione di portare acqua in una cisterna di pietra. Anche quando in chiesa ci troviamo sempre meno, sul lavoro siamo sempre più messi ai margini perché considerati dei fanatici, siamo noi che restiamo fedeli, che portiamo. Però siamo anche, mi sembra, un po' il maestro di tavola, e spero questa sera, tornando a casa prima di andare a dormire tutti, che facciamo i complimenti allo sposo. Ogni tanto fermiamoci e dire, beh signora, mica male il vino che ci è servito, mica male, perché tutti, bellissimo, e succede. Prima si serve il vino buono, quando uno è un po' brillo non riconosce il vinaccio dal vino nobile. Quindi ha ragione il Signore, ogni tanto facciamogli un po' di complimenti. Ecco, allora, se nella prima parte, adesso concludo, sì, 10 minuti ce la fate ancora? Sì? Nessuno ha coraggio di dire di no. Ok, facciamo un ultimo brano, ma più breve. Se nella prima parte ho voluto insieme a voi riprendere in mano un brano tanto conosciuto per sottolineare il sì di Maria con i piedi per terra, nel secondo brano ho voluto farvi vedere, sempre, scusate, nella logica di madre dei discepoli, io discepolo ho chiamato anch'io a dire di sì alla vita, ognuno scelga cosa, attenzione, non quelle cose un po' mielose, un po' zuccherose. Sì al sacrificio, no, per carità di Dio, di sì alla vita che basta e avanza, poi il sacrificio arriva, magari. E nella seconda parte, le nozze di Cana, mi sembra come Maria di essere attente ai bisogni degli altri, o no? Magari non possiamo fare niente, però vedere quando qualcuno sta male, di dire al Signore: Signore, quella persona lì non ha più vino, e lodare il Signore e fare quello che Lui ci dice, come ci consiglia di fare sua madre. Il terzo e ultimo brano sono molto contento di commentarlo, perché è un brano difficile, è un brano che non si commenta mai, in cui Maria fa una bruttissima figura, perché in realtà nel Vangelo si fa prestissimo a citare tutti i brani in cui è presente Maria. Abbiamo detto l'Annunciazione, la Visitazione, la Nascita, il famoso doppio riassunto nel Vangelo di Luca, in cui si parla di questo Gesù che cresce in età, grazia, eccetera, eccetera, e soprattutto uno degli episodi più divertenti che noi abbiamo tanto enfatizzato, Gesù adolescente birichino che scappa di casa, ma poi l'abbiamo tutto, no, ma in realtà è scappato di casa, punto e basta. Poi le nozze di Cana, il brano che vi sto per leggere, e poi arriviamo sotto la croce, non ce ne sono altri. Il brano che vi sto per leggere è tanto più importante perché è contenuto nel Vangelo di Marco, che è il primo Vangelo a essere stato scritto. Ed è un brano talmente imbarazzante che nelle prime comunità non c'erano le fotocopiatrici e non c'erano altri strumenti che non scrivere i Vangeli. Alcuni copisti che copiavano il Vangelo davanti a quel brano lo hanno saltato, perché era troppo imbarazzante. Ah, così come quello dell'adultera nel Vangelo di Giovanni, perché questo Gesù che perdona un'adultera senza porre condizioni dava un po' fastidio ai mariti e allora l'hanno tolto. Questo lo dice Sant'Agostino, dice, no, dobbiamo rimetterlo quel brano lì. Il brano che adesso vi sto per leggere è questo. Gesù inizia la sua attività, sapete che dietro Marco sicuramente c'è l'Apostolo Pietro, quindi noi possiamo dire giustamente che dietro al Vangelo di Marco c'è Pietro. Gesù inizia la sua attività proprio a casa di Pietro, a Cafarnaum, sulla Lodi Tiberiade. Le cose vanno bene, ma quasi subito, siamo al capitolo 4, succede questa cosa. Da Gerusalemme vengono a sapere di questo strano movimento a nord, sulle rive del lago. Mandano qualcuno a verificare, dei farisei, i quali, senza interrogare Gesù, lo ascoltano e traggono le loro conclusioni. È un indemoniato. Gesù è un indemoniato. Mica male, Una bella batosta per l'opera di Gesù. Gesù viene stroncato sul nascere. Ovviamente cambia il modo di sentire della gente rispetto a Gesù. Alcuni dicono, se è così, se dal Vaticano hanno mandato qualcuno a controllare. E la notizia arriva fino a Nazareth. I familiari di Gesù, il clan, viene a sapere questa cosa e pensano che Gesù è diventato matto. E si precipitano, si fa per dire perché c'è voluto una giornata di cammino, a Cafarno per portarlo via. Ora, la pagina imbarazzante è che nel gruppo c'è anche Maria. Leggo. Entrò in una casa, siamo al capitolo 3, alla fine del capitolo 3. Ho sbagliato. Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Chiaro, più chiaro di così. In greco, quell'andare a prenderlo ha una valenza guerresca, cioè non lo vanno a prendere, cioè lo vanno a portare via, perché è matto, è fuori di testa. Attenzione. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebul. Ecco la ragione per cui dicono che è matto. Subito dopo si dice: giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. tutto attorno era seduta la folla, gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Vi dicevo, quest'ultimo brano è talmente imbarazzante che in certe coppie non ci sono, ma vi dico già subito cosa ne penso, perché si aveva quasi paura di far fare una brutta figura a Maria. Secondo me è esattamente vero il contrario. Cioè, in questo brano si vede Maria che sceglie chi seguire. Gesù è cresciuto, è andato, è iniziato, sono arrivate notizie, ci immaginiamo la scena, no? Ogni tanto passava qualche viandante da Nazareth e diceva: ah sì, il figlio di Giuseppe, ah ma sta facendo le gran cose, sta diventando famoso giù a Cafarno. Allora, a un certo punto qualcuno ha detto: si è messo nei guai. Allora subito il clan, la famiglia, si organizza per andarla a prendere. Potremmo riflettere lungamente sulla famiglia, capitemi e prendetemi per diritto, non la famiglia che è il sogno di Dio, di persone con relazioni significative che si aiutano, anime che si accompagnano alla scoperta di Dio, non quella famiglia lì, ma la famiglia come luogo che a volte diventa quasi un idolo. Portare onore alla famiglia, è disonorato la famiglia, i giudizi che a volte la famiglia fa sui propri membri, le relazioni, i ruoli, padre, madre, figlio, sorella. Guardate che la famiglia è un luogo straordinariamente positivo, ma che può diventare anche estremamente tossico. E questo è uno dei casi in cui la famiglia, il clan, la parentela di Gesù vuole limitare Gesù, vuole vietargli di fare quello che sta facendo. Più chiaro di così. Tant'è vero che Gesù, lo dico con molto rispetto, però ogni tanto così dico, cioè, va bene difendere la famiglia e tutto, però stiamo attenti perché il Vangelo dice qualcosa di diverso, che più della famiglia c'è il discepolato. Tant'è vero che questo è uno dei classici esempi, la famiglia di Gesù va per portarlo via, per impedirgli di fare brutte figure alla famiglia. E Gesù propone il discepolato. Chi è mio padre? Chi sono i miei fratelli? Senza entrare nel dettaglio, io penso, mi auguro, spero che abbiate nella media un rapporto con la vostra famiglia e i vostri familiari molto positivo, o mediamente positivo, o perlomeno significativo. Però a volte succede, almeno a me succede così, che noi riusciamo a intessere relazioni profonde di amicizia, di intimità con fratelli nella fede molto più veri di quelli che abbiamo con i nostri familiari. Magari abbiamo fatto una comune esperienza di fede, magari abbiamo fatto, che ne so, un pellegrinaggio insieme, un'esperienza di ritiro, qualcosa che i nostri familiari non capiscono. Cioè Gesù, ed è una novità eccezionale questa, dice che ci sono legami di anima, legami profondi, che sono più profondi di quelli di sangue, di quelli tribali, uso parole un po' forti ma mi capite. Quando il clan di Gesù va a portarlo via che è matto, e Gesù propone invece un tipo di relazione in cui chi ascolta la parola è più di un padre, di una madre, di una sorella, ci pone chiaramente davanti a un dilemma. Bisogna onorare una famiglia anche quando ti allontana da Dio? Oppure costruire rapporti significativi anche con persone che non sono tuoi familiari ma condividono la tua fede in Dio? Gesù non ha dubbi, e Maria neanche. Io sono assolutamente convinto, perché poi non si dice come andò a finire, poiché Gesù continua, è evidente che questi se ne sono tornati indietro. Ma perché se ne sono tornati indietro? Si sono portati la madre perché la mamma poi commuove, no? Riusciamo a portare via questo delinquente che ci sta facendo fare una brutta figura, e invece Gesù continua. Io sono convinto che Maria, è questo il momento in cui diventa discepola del Signore. Per adesso è stata madre, poi a Cana è diventata donna, cioè si è messa da parte. Adesso lei diventa una dei discepoli, la principale fra i discepoli. Io penso, vedo nella mia vita, che soprattutto oggi in certi momenti siamo chiamati a scegliere fra clan e discepolato, tra quello che pensano tutti e quello che pensa il Vangelo. Chiaramente, adesso non stiamo sulla luna, siamo coi piedi per terra, rispetto all'accoglienza, pensiamo a questioni immigrati, che non è semplice, ma c'è un modo evangelico di affrontare la cosa o no? Rispetto alle dinamiche parrocchiali, dico con molto rispetto, io domattina parto presto, anche se venite coi forconi, però a volte sono più abitudini, cioè intendo dire, cioè, non qui, ma da altre parti c'è poco Vangelo nelle relazioni fra i cristiani nelle parrocchie, proprio detto tra noi. A volte sono delle cose così, di simpatia, antipatia, di diritti, di mode, di parroci. E Gesù dice, scegli la logica del clan, che è quello che pensano tutti, che è l'apparenza, o la logica del discepolo. E Maria sceglie la logica del discepolo. Quando Gesù dice chi è mio padre, chi sono i miei fratelli, chi è mia madre, coloro che ascoltano la parola, sta descrivendo Maria. E Maria, io sono convinto, in quel momento si è sentita battere forte il cuore, anche se era fuori, ed è entrata dentro. Maria sceglie, alienandosi tutta la parentela. Altre volte, e concludo, troverete sia nel Vangelo di Giovanni che in quello di Matteo, che nel Vangelo di Luca, che Gesù va a Nazaret e viene trattato malissimo. Malissimo. Chi ti credi di essere? Ma ti sei montato la testa? Che è il rischio che a volte noi facciamo. E Maria invece c'è. Maria c'è. E poi appunto la presenza di Maria sotto la croce, c'è questa annotazione bellissima che fa Giovanni, stavano sotto la croce, quello stabat, lo stare vuol dire essere piantati, pensate sotto la croce, noi non ci pensiamo, ma sotto la croce, la croce è la negazione di tutto, la croce, pensate, spero non vi sia successo, ma che dolore già perdere un figlio. Perdere un figlio assassinato, oh. Perdere un figlio assassinato innocente, oh. Perdere un figlio assassinato innocente appeso ad una croce, nudo. Ne devi avere di fede, per dire, io 30 anni fa ho avuto un colpo di sole. Credere, lì sotto. C'è stato come una specie di imbuto, sotto gli apostoli, sotto la croce non ci sono neanche più gli apostoli. C'è Maria. Sta. Maria è presente. Concludo allora, amici, adesso riaccompagniamo Maria sull'altare, le restituiamo la corona, diciamo grazie, lei non è che faccia, insomma, ci faccia molto caso, però davvero l'augurio che vi faccio è quello di sentire molto molto vicina a noi la nostra concretezza, le nostre scelte, Maria con i piedi per terra. Pregare con lei, pregare lei, chiedere un aiuto, perché evidentemente sei la madre dei discepoli. Dalle mie parti dovete sapere una cosa che a me ha sempre commosso molto, che Maria assunta in cielo è la patrona delle guide alpine, cioè di quelli che accompagnano le persone sulle montagne. Io ho sempre trovato geniale, no? Per lei è la capocordata. E vi posso garantire, fa sempre effetto vedere questi omaccioni abituati alla morte e al pericolo, che diciamo genericamente non brillano di devozione. Vedere con quanta tenerezza conservano questa memoria. Molti, molti anni fa si decise di fare il restauro della piccola statua in alluminio di Maria che era sul Gran Paradiso, 4.081 metri. Quindi l'hanno portata giù con l'elicottero. E poi per l'occasione l'amministrazione comunale aveva organizzato una grande festa mettendo a disposizione un gruppo di guide pagate dal comune, quindi siamo andati su credo una quindicina di cordate, insomma una cosa proprio molto scenografica e tutto. Io ero in una cordata con questo ragazzo che si chiama Ilvo, Ilvetto, Allora la statua non era pesante, però i suoi buoni 25 kg li pesava. Se l'è messa nello zaino, eh? Lo zaino, c'è la foto con Maria che esce fuori. E l'idea era ogni ora darsi il cambio con le altre guide. E tra l'altro dietro avevano i clienti, cioè sei persone dietro. L'ha portata fino in cima e non ha voluto in nessun modo che nessuno la toccasse. Un piccolo gesto. A me sono venuti i brividi. Questo è uno che non metteva piede in chiesa, con una vita un po' scapestrata, un po' di figli in giro, un po' cose così, ma niente di che. Però lì ha veramente rivelato una tenerezza. Ho apprezzato molto questo. Come Maria coi piedi per terra, cioè una volta incarnata nella nostra quotidianità, possiamo veramente sentirla molto vicina a noi. Ci regaliamo un minuto di silenzio e poi concludiamo.